Eccoci qua, buonasera a tutti per l'ultimo incontro. Allora, l'ultimo incontro questa sera sarà il più bello di tutti, il più denso, il più significativo, il compimento di quanto abbiamo detto nelle sere precedenti, di cui facciamo brevissima memoria. Abbiamo iniziato focalizzando un'immagine di Maria, nuova e vera Eva, la donna capace di ascolto, di mettersi totalmente dalla parte di Dio, ciò che la prima donna non ha saputo fare. Seconda sera, donna di intercessione, ricordate? L'icona era le nozze di Cana e abbiamo spiegato bene che cosa vuol dire intercedere e perché Maria ha questa potenza straordinaria di intercessione, che comprenderemo meglio addirittura questa sera con la stimolazione che riceveremo tra poco. E poi la terza serata, ieri sera, la donna resa perfetta discepola di Cristo, no? Ha seguito Cristo fino alla croce mettendo in pratica in pienezza le parole che Gesù aveva chiesto e chiede oggi ai discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Abbiamo spiegato cosa vuol dire rinnegare se stessi, prendere la croce e seguire, e abbiamo visto che Maria e Giovanni sono gli unici testimoni vicini alla croce di Cristo che colgono il senso dei fatti e ce lo narrano. Quindi abbiamo capito il significato del dono di Gesù sulla croce proprio perché loro per primi sono stati capaci di entrarci dentro. Adesso arriviamo all'ultima immagine, l'ultimo quadro. Sono quasi quattro quadri complementari. Abbiamo fatto in quattro serate, concluderemo questa sera, un minimo percorso di mariologia. Non riprendo adesso quello che abbiamo detto la prima sera perché verrà fuori durante il percorso. Invece davanti a voi avete una domanda. Più che una domanda è un'espressione che troviamo nel credo, quello che diciamo la domenica durante il tempo ordinario. Il famoso credo niceno-costantinopolitano, cioè un credo, un simbolo, una professione di fede che è il frutto sostanzialmente di due grandi concili, quello di Nicea e quello di Costantinopoli. È il più fluido, il più denso. Durante il tempo di Quaresima, di Pasqua, invece noi che siamo obbedienti a quello che suggerisce la liturgia, proclamiamo il simbolo più antico, quello apostolico pasquale, il quale termina così: credo la Chiesa, credo la risurrezione della carne, credo la vita eterna. Invece, questo è il motivo per cui ho scelto questa espressione, nel credo niceno-costantinopolitano non si dice credo la risurrezione della carne, ma non perché non ci creda, ci mancherebbe altro, ma dice la stessa fede con un linguaggio diverso, cioè è che noi lo ripetiamo tutte le domeniche, difficilmente soffermiamo la nostra attenzione su ogni parola, è vero o no? È un dato di fatto per tutti, è impossibile mettere un'attenzione assoluta, però dovremmo esercitarci come quando preghiamo il Padre Nostro, Dobbiamo metterci dentro l'intelligenza per capire, altrimenti diciamo delle cose che non sono vere. Come quando diciamo non ci indurre in tentazione, abbiamo spiegato tante volte che cosa vuol dire, perché altrimenti pensiamo che Dio ci induca in tentazione. Domanda allora: aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Tutta la Chiesa dice aspetto la risurrezione dei morti. D'accordo? La domanda è questa. Tutti noi aspettiamo la risurrezione dei morti. Chi attende la risurrezione dei morti? Risposta. Noi i viventi aspettano la risurrezione dei morti. È una parte di risposta, giusta? Avete paura a dare le risposte perché sennò non avete la pagella stasera di conclusione del corso? Chi aspetta la risurrezione dei morti? I morti, meno male, quelli che sono il cimitero, che sono i dormienti, perché cimitero sapete che la parola del greco significa luogo, è un dormitorio, non è il luogo della morte, è un dormitorio. Benissimo, allora noi sicuramente aspettiamo la risurrezione dei morti e con noi e prima di noi chi è morto prima di noi. C'è qualcuno all'interno dell'umanità, dal primo Adamo fino all'ultimo, che non ha bisogno di aspettare la risurrezione dei morti. Forse soprattutto quelli che sono stati a messa stasera. Sì, vale, meno male. E siete d'accordo? Tutti hanno detto Maria non aspetta la risurrezione dei morti. Perché Maria non aspetta la risurrezione dei morti? Allora, il suo corpo è già risorto. Allora andiamo a casa. Siamo tutti convinti di questo? Siamo tutti convinti? Allora, guardate, qui abbiamo l'icona della trasfigurazione, ripeto, già in sintesi, anche nella messa di questa sera, ho fatto queste affermazioni. Cosa c'entra la trasfigurazione di Gesù con quello che stiamo dicendo? Perché Gesù si è trasfigurato prima della morte? Risposta. Allora, per dare la consolazione ai discepoli, che l'evento della croce non sarebbe stato la morte, ma dopo la morte la risurrezione. Nella trasfigurazione sostanzialmente Gesù manifesta la gloria che aveva presso il Padre prima dell'incarnazione e che i discepoli non hanno potuto vedere perché hanno visto soltanto un uomo, hanno visto l'umanità. Chi avevano davanti? La persona del Figlio di Dio, ma la sua divinità era velata da che cosa? Dalla umanità, perché era pienamente uomo. Loro hanno visto un uomo. Ci siamo? In un momento Gesù ha manifestato la gloria che aveva presso il Padre da prima che il mondo fosse. E vi ricordate che nel capitolo 17 di Giovanni Gesù dice: Padre, adesso glorificami con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Potremmo dire che Gesù non ha potuto sganciare da sé la divinità, perché era dentro, non mescolata con l'umanità. Però, come dice qualcuno, l'ha messa tra parentesi, l'ha velata. Vi spiego, non si vedeva la divinità di Gesù? No, non si vedeva. C'era? Sì, perché la divinità e l'umanità nella persona di Gesù sono inscindibili. Ma la predominanza dell'evidenza della sua identità era quella umana. Però lui non ha riconosciuto un privilegio la sua condizione di Dio, quindi non l'ha usata per se stesso. Quindi ha patito come noi, ha pensato come noi, ha fatto fatica come noi, è cresciuto come noi, si è sottoposto in tutto alla legge umana, al punto che muore come noi, è veramente morto. Gesù aveva annunziato che doveva patire, morire, poi risorgere. I discepoli sono tristi, per un istante ha fatto vedere la sua gloria che aveva prima dell'incarnazione. Ma quella gloria che lui sta mostrando è anche quella che avrà quando sarà risorto. È chiaro? Attenti bene, domanda trabocchetto. C'è una diversità tra la condizione del Figlio di Dio presso il Padre prima dell'incarnazione, quindi glorioso, e l'identità del Figlio di Dio dopo l'incarnazione, quando risorto rientra nel seno del Padre. Rifaccio la domanda. Allora, il Figlio di Dio si è incarnato, è nato da Maria. Prima di incarnarsi era uomo? No. Quindi era nel seno del Padre come Dio, come Figlio di Dio, con la sua natura divina. Ci siamo fino a qua? Quando entra nel mondo si fa uomo, rimane la natura divina, certo, però abbiamo detto, messa come tra parentesi, perché l'incarnazione gli ha dato la pienezza dell'umanità. Gesù muore e risorge, torna presso il Padre, ci siamo? Torna presso il Padre così come era uscito o torna presso il Padre diverso da come era uscito? Avete capito adesso la domanda? Allora già Samuele sta dicendo di no. Bravo, si vede che ascolta le mie omelie. No, sto scherzando. detto no, non torna allo stesso modo, perché è uscito come Dio e si è fatto uomo, torna come uomo e Dio nella le due nature, quindi porta con sé la sua umanità, che è anche la nostra, glorificata, quindi non torna allo stesso modo. Quindi, rientrando nel seno del Padre, porta con sé la sua umanità glorificata. Non è un particolare da poco, perché in quella umanità intanto ha portato in anticipo la nostra umanità, e dicendo che la sua condizione sarà anche la nostra. Perché se rientra allo stesso modo, vuol dire che è venuto a fare soltanto un viaggetto, fatto un pellegrinaggio, una gita. No, no, la sua condizione è completamente diversa, perché ormai l'umanità in Gesù non sarà più separabile dalla sua divinità, e la sua umanità in virtù della risurrezione è glorificata, quindi non è più sottoposta alla debolezza, alla decomposizione, alla fragilità, ma è vera carne umana, non carne nel senso di ciccia, perché ogni mia cellula sta invecchiando e me ne rendo conto, ma una carne pienamente glorificata e glorificante. Ha detto una cosa molto importante, quindi grazie Samuele di questo. Allora, la trasfigurazione dice quello che era, quello che sarà, d'accordo? Quello che sarà nella risurrezione dice che sarà anche nostro, rivestiti della stessa gloria, identica, identica. Perciò la sua trasfigurazione anticipa la sua risurrezione, cioè la sua condizione gloriosa nell'umanità dopo la risurrezione, dicendo che quella sarà anche nostra. Catechismo della Chiesa Cattolica. Questo è un documento che io vi suggerisco, è un po' bel mattone, però è fondamentale, è venuto fuori circa 20 anni fa di più. Straordinario. Una somma di teologia. Uno, se con calma, noi l'abbiamo dato anche a tutti i membri del consiglio pastorale, avevamo dato, no, a quelli dei battesimi, la pastorale dei battesimi. Citiamo dal catechismo della Chiesa Cattolica. Siamo al numero 966. Infine, perché c'è ciò che precede, l'Immacolata Vergine. Il linguaggio è ancora quello, ma l'abbiamo decodificato, ovvero preservata, immune, significa pienamente redenta, preservata immune da ogni macchia di colpa originale, finito il corso della sua vita terrena, mi soffermo un attimo, non viene detto una volta morta, finito il corso della sua vita terrena. Perché? Ve lo spiego questo perché è importante. Quando il Papa aveva deciso negli anni 50 di definire il dogma dell'assunzione, quando un Papa deve definire un dogma, deve consultare l'Episcopato per sapere il linguaggio giusto da dire. Molti nell'Episcopato non hanno voluto che il Papa dicesse dopo la morte di Maria, perché qualcuno sosterrebbe che Maria non è morta, è passata dalla condizione peregrinante umana a quella gloriosa. Allora c'è stato un grande dibattito a questo riguardo, però un'ingenuità. Da dove nasce il dibattito? Da qualche affermazione che nei secoli passati si faceva, perché si diceva non è possibile che colei che ha generato l'autore della vita conoscesse la corruzione del sepolcro. Ma scusate, lei è colei che ha generato l'autore della vita, ma l'autore della vita è Gesù, è morto. Perché non dovrebbe essere morta Maria? Nessuno mai ha negato che Maria sia morta. Tra poco ci arriveremo. Maria sicuramente è morta. Come qualcuno diceva, ve l'ho accennato nelle sere passate, che Maria non avrebbe sentito i dolori del parto nel momento in cui ha generato e che il figlio sarebbe passato come un raggio di luce attraverso un cristallo. No, Maria ha sentito i dolori del parto perché ha realmente partorito il figlio di Dio fatto uomo. Altrimenti la sottraiamo dalla nostra umanità. Ci siamo? Quindi queste sono delle esagerazioni. Vi ricordate, ieri ho citato il Concilio che diceva che per quello che riguarda Maria bisogna evitare due estremi: le enfatizzazioni e la grettezza. Bisogna andare con molta concretezza, d'accordo? anche Gesù se cadeva e si sbucciava le ginocchia sentiva male, come tutti noi, e anche la Madonna, d'accordo? Perciò il Papa, quando ha fatto la definizione, molto discussa dall'Oriente cristiano, e vi dirò perché, per evitare polemiche, che cosa ha scritto? Ha evitato di usare l'espressione che Maria è morta e ci ha messo terminato il corso della sua esistenza terrena. È stato uno slalom, però, esatto, ha raggirato. E il Concilio, che ha ripreso l'espressione, per non mettere a disagio nessuno, ha ripreso la stessa parola, la stessa frase. Mi sono spiegato? Sì. L'Oriente cristiano, l'ortodossia, non è contenta della Chiesa Cattolica quando definisce i dogmi, perché hanno detto, è una parentesi che sto facendo, ma perché bisogna definire il dogma dell'assunzione di Maria che nessuno nei secoli ha mai dubitato, dicevano. Perciò affermare un dogma vuol dire avere la convinzione che qualcuno non è convinto e lo devi convincere. Perciò ciò che non è necessario dire, ecco, difatti anche quando era stata fatta la consultazione ci si chiedeva è giusto o non è giusto farlo, poi si è deciso di farlo. Ma l'Oriente, l'ortodossia dice, e beh, che novità c'è? Che Maria sia la Panagia, la tutta santa, l'Immacolata, non c'è alcun dubbio. Che Maria sia assunta nella gloria, non c'è alcun dubbio. E poi vi farò vedere l'iconografia classica dell'Oriente e dell'Occidente che non ha mai messo in dubbio l'assunzione di Maria Santissima. Va bene? Però andiamo avanti, perché visto che stiamo leggendo queste espressioni, mi pare giusto che le sappiate. Perché prima di fare un altro corso di Mariologia ci vorrà un po' di tempo, penso. Finito il corso della sua vita terrena, fu assunta la celeste gloria come il suo corpo e con la sua anima e dal Signore esaltata come regina dell'universo, perché fosse più pienamente conformata al Figlio suo, che è glorificato nel corpo oltre che nell'anima. D'accordo? Quindi perché fosse più pienamente conformata al Figlio suo, il Signore dei dominanti, il vincitore del peccato e della morte. L'assunzione della Santa Vergine è una singolare partecipazione alla risurrezione del suo Figlio e un'anticipazione della risurrezione degli altri cristiani. Dicevo stasera nella messa che tra la risurrezione di Cristo già compiuta e la risurrezione nostra che avverrà c'è già la risurrezione di Maria. Perché Dio e Gesù, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo hanno voluto glorificare Maria? Per farle un regalo? Per noi, per darci la certa speranza che quello che è accaduto in Cristo, Figlio di Dio fatto uomo, accade anche nella creatura umana, accadrà anche in noi. Maria, una creatura umana, è la prima a partecipare in pienezza alla risurrezione di Cristo. Perciò risplende per tutti noi come segno di consolazione e di sicura speranza. La stessa condizione gloriosa del corpo di Cristo che abbiamo contemplato in queste domeniche. Fisicità toccabile, toccatemi, dice. Un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. E loro dubitano. Avete qualcosa da mangiare? Ha mangiato. Eppure è entrato nel cenacolo senza aprire la porta. È sparito, si è sottratto meglio alla loro vista, espressione sbagliata dire sparito, senza bisogno di supera la fisicità. Noi facciamo fatica perché abbiamo ancora soltanto, ed è inevitabile per ragionare, il concetto dello spazio e del tempo. Provate a pensare per quello che riguarda il tempo, no? Un tempo, fino a qualche anno fa, quando si parlava delle indulgenze, che non è il nostro argomento, ma c'era un'indulgenza addirittura su qualche capitello, se uno dice questa preghiera, 300 giorni di indulgenza. Cosa voleva dire? 300 giorni in meno di purgatorio. Ma allora vuol dire che, varcata la soglia di questo eone, ci ritroviamo nel tempo e nello spazio? No, assolutamente. Non entriamo in una fisicità che è la falsa copia della fisicità in cui siamo noi. Volete, vogliamo un esempio? Io occupo uno spazio, è una storia. Lo spazio lo sto occupando adesso perché perlomeno sto occupando lo spazio dell'aria dove sono. E sto occupando questa storia, quando morirò non l'occuperò più fisicamente, perché è il mio corpo che vive, occupa uno spazio e attraversa il tempo. Ci siamo? Perché sono solo fisicità e la fisicità supera la dimensione spirituale che non si vede. Il Cristo ha un corpo spiritualizzato, occupava uno spazio quando è apparso ai discepoli, certo, ma dov'è il corpo di Cristo adesso? C'è stato un intervento stupendo di Papa Benedetto XVI, io ho tenuto in una delle sue catechesi, di cui per certi versi abbiamo anche tanta nostalgia. Dice, siamo ingenui nel pensare, nel momento in cui avremo varcato il compimento di questa storia nostra personale, di pensare ancora al concetto di tempo e spazio, perché questi sono concetti del creato. Dio non è tempo, è l'autore del tempo. Ma è fuori il tempo, esiste solo nella condizione umana. Quindi l'essere in Dio è fuori, non esiste nel tempo, è una condizione diversa, altra. Come sarà? Lo sa solo Cristo, ma abbiamo capito che è diverso, perché abbiamo l'esperienza del Cristo risorto. Pensate che una cosa interessantissima, torniamo ancora all'Oriente e all'Occidente. Per esempio noi in Occidente abbiamo il gusto di rappresentare il momento della risurrezione di Cristo, allora si vede la tomba aperta, il Cristo che risorge. In Oriente questo non si farà mai, perché? In Oriente si può rappresentare solo ciò che è biblicamente rivelato. Nella Bibbia, nei Vangeli, non c'è il momento della risurrezione di Cristo. Nella Bibbia si fa riferimento, nella prima e seconda lettera di Pietro, alla discesa agli inferi del Cristo. Perciò la risurrezione è rappresentata nel Cristo che, glorioso, scende agli inferi, spalanca le porte della morte, prende Adamo ed Eva e li conduce con sé. D'accordo? Importante perché è un concetto simbolico, non è che sia andato in uno spazio. Spazio della morte non esiste, esiste la morte. Lui è sceso nella morte per liberarci dalla morte. Ci vuole l'intelligenza per superare, altrimenti pensiamo ancora al paradiso, all'inferno e al purgatorio come una fisicità. Abbiamo l'idea di Dante noi ancora dentro, della Divina Commedia, ma è superata. D'accordo? Come quando Gesù parla del fuoco della Geenna e noi parliamo del fuoco dell'inferno. All'inferno non c'è il fuoco, perché il fuoco è un elemento tangibile, d'accordo? Quando parla del fuoco della Geenna, Gesù usa un simbolo. La Geenna che cos'era? Era il luogo fuori dalle mura di Gerusalemme dove bruciavano le immondizie. Gerusalemme è una città molto grande, perciò era un fuoco inestinguibile perché prima che bruciassero completamente le immondizie del giorno prima, arrivavano le immondizie del giorno dopo. Quindi era un'immagine per dire qualcosa di brutto, qualche cosa che ti rode dentro, mi spiego? Ma è un'immagine simbolica. Per noi il paradiso chi è? È Dio, è la condizione di vivere in Dio. L'inferno che cos'è? È essere fuori da Dio, è fuori da noi stessi, è la smentita della nostra identità. Ma c'è una fisicità, c'è, abbiamo detto, che però sfugge alla nostra capacità di decodificarla. Perché altrimenti Gesù non si sarebbe fatto toccare. Però una fisicità che supera la realtà umana. Va bene? Quindi non cerchiamo il paradiso andando in su o andando in giù. Cerchiamo il paradiso in Dio. Torniamo al nostro testo. Quindi la Vergine, l'assunzione della Vergine, una singolare partecipazione alla risurrezione del suo figlio e una anticipazione della risurrezione degli altri cristiani, anticipo nostro. E qua guardate, il Catechismo della Chiesa Cattolica cita questa preghiera della liturgia bizantina. Noi abbiamo perso molto. Se sganciamo l'Occidente dall'Oriente e l'Oriente dall'Occidente, ci impoveriamo. Abbiamo bisogno di respirare due polmoni. Sentite l'afflato di questo linguaggio. È la liturgia bizantina in un tropario, cioè un libro di inni della festa della Dormizione di Maria, la nostra Assunzione. Sempre catechismo della Chiesa Cattolica, è la continuazione di questo testo. Nella tua maternità hai conservato la verginità. Nella tua dormizione non hai abbandonato il mondo, o Madre di Dio. Hai raggiunto la sorgente della vita, tu che hai concepito il Dio vivente e che, con le tue preghiere, libererai le nostre anime dalla morte. Che densità che c'è! Nella tua maternità hai conservato la verginità. Nella tua dormizione, la tua morte, non hai abbandonato il mondo. Hai raggiunto la sorgente della vita, tu che hai concepito Dio, il Dio vivente. Che preghiere, che fede, che teologia. Continuiamo, sempre Catechismo della Chiesa Cattolica, il numero di prima era il 966, questo è il 972. Maria è un sottotitolo, icona escatologica della Chiesa, cioè compimento, fine, dimensione ultima. Dopo aver parlato della Chiesa, della sua origine, della sua missione e del suo destino, non sapremmo concludere meglio che volgendo lo sguardo verso Maria per contemplare in lei, ciò che la Chiesa è nel suo mistero, nel suo pellegrinaggio della fede e quello che sarà nella patria al termine del suo cammino, dove Maria l'attende nella gloria della Santissima Indivisibile Trinità, nella comunione di tutti i santi, colei che la Chiesa venera come madre del suo Signore e come sua propria madre. In lei la Chiesa venera il suo mistero, il suo pellegrinaggio della fede e quello che sarà. Quindi Maria, nella sua condizione ultima, dice che cosa sarà la Chiesa, cioè noi. E cita la Lumen Gentium, che noi abbiamo già visto ieri sera, la madre di Gesù, come in cielo, glorificata ormai nel corpo e nell'anima, è l'immagine e la primizia della Chiesa, immagine e inizio, che dovrà avere il suo compimento nell'età futura, così sulla terra, brilla come segno di sicura speranza e di consolazione per il popolo di Dio in cammino. Ci siamo? È abbastanza chiaro? Sono riuscito a spiegarmi? Meno male. Da uno studio di François Jeanlin dell'Institut Saint-Serge de Parigi, è una teologa. L'Istituto San Sergio è l'istituto che forma i teologi ortodossi tuttora a Parigi, uno dei più grandi studi teologici ortodossi, dove ha insegnato il grande Evdokimov, al quale siamo tutti estremamente riconoscenti, e dove ha insegnato anche Olivier Clément. Sentite questo studio, l'ho messo anche sul foglietto liturgico di oggi, quindi riprendo le espressioni che avevamo già detto. Ridice le stesse cose con un linguaggio più moderno e più denso. Nella sua perfetta santità, Maria è la prima persona divinizzata dalla grazia dello Spirito Santo. Glorificata in cielo e divinizzata, o no? Bene. È la nuova creatura, secondo la parola di San Paolo, che dice: se uno è in Cristo, è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove. Questa espressione è già fondamentale per noi, perché se uno aderisce a Cristo oggi e vive in Cristo, è già una creatura nuova. Ma più uno è in Cristo, e più è nuovo. Maria è completamente in Cristo. Perciò lei è non soltanto nuova, ma lo è in modo assoluto, e le cose vecchie sono passate. Non c'è più la debolezza, la fragilità, c'è la pienezza, il compimento. Continua. Accanto ad una ipostasi, noi diciamo persona divina incarnata, è Gesù in cielo, vi è una ipostasi, persona umana deificata. Capite questa espressione? In cielo chi c'è? Gesù Cristo, che è una persona divina che si è incarnata, è diventato uomo. Accanto a lei chi c'è? c'è una persona umana che è stata deificata. Cosa diciamo noi? Il Natale, l'incarnazione del Figlio di Dio. Perché si è fatto uomo? Cantiamo, Dio si è fatto come noi, per farci è un adagio patristico questo qua. Dio si è fatto come noi perché noi diventassimo come Lui. Maria è già diventata pienamente come suo figlio, pienamente deificata. Questa gloria ultima, cioè definitiva, della Madre di Dio, eschaton, quindi dimensione finale, eschaton realizzato in una persona creata prima della fine del mondo, la colloca già ora al di là della morte, al di là della risurrezione e al di là del giudizio ultimo. Per Maria la morte non c'è più, non c'è neanche la risurrezione perché è già risorta e non neanche il giudizio, è già oltre, è nella pienezza. Dicevo, ripeto tante volte, che differenza c'è tra noi i santi e Maria. Noi siamo ancora peregrinanti e stiamo andando verso il compimento di questa esistenza che si concluderà con la morte, la dormizione, nell'attesa poi della risurrezione. I santi sono coloro che hanno realizzato bene la loro vita, sono nella gloria di Dio, ma non lo sono con il corpo. No. Spiritualmente ci sono, ma ciò che rimane del loro corpo sta ancora dormendo. O no? Il corpo di Cristo dov'è? È stato sepolto il corpo di Cristo, ma non c'è più perché è risorto. Il corpo di Maria dov'è? È stato sepolto, ma non c'è più. È già. Maria è in una condizione completamente diversa da quella dei santi, perché non attende la pienezza, la ricomposizione dell'anima, del corpo, dello spirito. È già pienamente glorificata. È oltre. Che poi Maria sia morta, la tradizione, sì. Maria è stata sepolta. Se noi andiamo a Gerusalemme, vicino a Getsemani, c'è una chiesa bizantina, ortodossa, che noi possiamo visitare, che custodisce il sepolcro vuoto di Maria. L'abbiamo visitato in tanti, no? Penso. Il sepolcro vuoto di Maria. Mi piace questa gloria ultima di Maria definitiva, la colloca già ora al di là della morte, della risurrezione e del giudizio ultimo. Per noi è importante, perché pensare che una sorella, che è anche nostra madre, è già là nella pienezza, uso questo là per intenderci, vero? Perché abbiamo già detto che si parla di un luogo mistico. È fondamentale, perché vuol dire che arriveremo dove c'è qualcuno che ci aspetta. E chi è che ci aspetta? Ci aspetta il Cristo glorioso e Maria gloriosa. Continua. Ora, in quella dimensione, Maria aiuta i suoi figli con le sue preghiere a generare in se stessi Cristo attraverso la grazia dello Spirito Santo. Come lei ha generato Cristo perché ha obbedito, con la sua preghiera insegna noi a generarlo nella nostra capacità di unirci a Lui, di credere in Lui attraverso la grazia dello Spirito Santo. Essa dunque, Maria, si trova al centro del mistero della Chiesa, di cui è la migliore personificazione, e in quanto figura della Chiesa, ora è al cuore della comunione dei santi. Ecco la posizione di Maria. Dio Trinità, la comunione dei santi. Al centro, nel cuore meglio della comunione dei santi, c'è Maria, risorta e glorificata. Conclude. Nella persona di Maria è dunque già anticipata la vita del secolo futuro, quello della Chiesa escatologica del Regno dei Cieli. E adesso ci arriveremo. E questo l'ho sottolineato in rosso. La Madre di Dio, nella sua umanità glorificata, prefigura il nostro destino finale, ultimo, perché ciò che è realizzato in lei è previsto nel piano di Dio per ciascuno di noi. Bello, no? Questa è la speranza dei cristiani. Decodifichiamo questa immagine. Che cos'è questa immagine? Beh, un mosaico straordinario, mi seguo tanto. Chi è quella persona sdraiata su un letto così importante? Maria. È viva o morta? Morta. è il funerale di Maria questo, attorniata dagli apostoli, ci sono tutti gli angeli. Dietro di lei c'è una figura maschile, ci sono gli angeli che piangono, vedete che stanno piangendo. Vediamo se ho messo. Allora, ci sono gli apostoli, eccoli qua, d'accordo? Qua ci sono gli angeli che piangono perché è morta la madre di Dio, come una regina. Vedete che è vestita in termini regali e in questo caso ha assunto non più la condizione di prima, vestita di azzurro, rivestita di coso, ma identica a suo figlio, perché questo è Gesù Cristo, è risorto il glorioso nella mandorla gloriosa, che tiene in mano una bambina, dopo ci arriveremo. Questa scena è la morte di Maria, viene chiamata però mai con questo nome, sia in Oriente che in Occidente, viene chiamata la Dormizione di Maria. Sapete dove si trova questo mosaico? A Roma, l'abbiamo visto anche quando siamo andati l'anno scorso. Dove si trova? In Santa Maria Maggiore, la Basilica di Santa Maria Maggiore, nell'abside. È l'assunzione di Maria, morta Maria, nasce alla vita nuova e in braccio a suo figlio glorioso. Non è l'anima di Maria, è la nuova nascita di Maria nel regno. Quindi è la sua assunzione, d'accordo? Sopra questo mosaico che ci sembra grande, ma non è grande come quello che c'è sopra, perché questo è l'inizio della glorificazione di Maria. Volete vedere che fine fa questa bambina? Eccola qua. Questo è il Cristo glorioso. Questa è la sua madre, vestiti con abiti imperiali, segno della regalità, non siede su un altro seggio, ma sullo stesso trono del suo figlio. Il figlio la incorona. Volete vedere la proporzione delle dimensioni tra i due mosaici? Eccolo qua. Questa era la Dormizione. La vedete? Questa è la glorificazione. Voi pensate, noi abbiamo perso molto a celebrare la messa, perché allora gli altari erano rivolti verso quest'abside, celebravano verso il senso di dove stiamo incamminando, perché questo è il termine ultimo dove una nostra sorella che ha seguito Cristo ci è arrivata, ci indica la via. Quindi si sa dove si sta andando, non siamo smarriti, non siamo abbandonati all'oscurità. Avere una direzione ben precisa nella vita è importante se vogliamo arrivare alla meta. I cristiani hanno questa meta. È un peccato, adesso non vale la pena non entrare in polemica, ma quando è stata fatta la riforma liturgica, di cui tutti siamo stati contenti, siamo stati anche contenti che si diceva una volta il prete volgeva le spalle al popolo, adesso invece guarda il popolo, non è che il prete volgesse le spalle al popolo, perché celebrando in quella direzione, come tutti i riti bizantini, si celebra tutti nella stessa direzione, si indicava che tutti si va verso la stessa direzione. Le chiese erano orientate, rivolte verso Oriente, per dire che l'Oriente sorge del sole, il Cristo che viene. Nell'abside c'era o questa immagine o la Madonna del segno, come vi dicevo, e tutti guardavano dove stavano andando. Benedetto XVI, prima di diventare Papa, ha scritto un libro straordinario. L'ha scritto senza autorità dogmatica, è una sua riflessione teologico-storica, e dice, sostiene questo: la riforma liturgica doveva essere fatta perché nel corso dei secoli si è appesantita e aveva perso il suo senso originario. Quindi la messa che stiamo celebrando noi adesso, secondo il rito romano, è la più vicina alle origini. Ma dice che è stata fatta una stortura, perché la posizione del presbitero alla consacrazione doveva rimanere come prima, Perché se voi andate guardate anche la televisione sul sito internet, qualsiasi rito orientale, bizantino, caldeo, tutti rivolti verso Oriente, nella stessa direzione. Nella parte iniziale della messa, la presidenza no, perché c'è la cattedra in fondo all'abside, quindi il prete o il vescovo guarda il popolo. Ma nel momento della consacrazione, dove si invoca la venuta dello Spirito Santo per la consacrazione, tutti nella stessa direzione. Allora, ripeto, io ho fatto mettere anche in oratorio, avete visto che sopra la bussola ho fatto mettere il Cristo, perché almeno quando celebro mi rivolgo verso il Cristo, se no vedo la porta, vedo la faccia dei fedeli, sono contento, ma bisogna che uno sia rivolto verso il Cristo. E voi siete un po' più fortunati perché perlomeno siete in quella direzione, perché tutti, ed è da lì che scaturisce tutta la grazia di Dio. Ce la facciamo? Siete stanchi? No, vabbè. Allora, vi è piaciuta questa... Allora, dalla dormizione, guardate l'evento, alla glorificazione. Se andate in Roma, in Santa Maria Maggiore, andate, gustatevelo, perché è una roba straordinaria, straordinaria. Sapete che Santa Maria Maggiore è la prima chiesa dedicata a Maria in Occidente, dell'epoca di Costantino. Brevemente, vi ho messo tre testi, andando già troppo... Guardate, se io apro l'Apocalisse, che è il libro della Rivelazione, mi vengono fuori alcune immagini fra le tante. La prima, dal libro dell'Apocalisse: il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo echeggiarono voci potenti che dicevano, siamo nel cielo, il regno del mondo appartiene al Signore nostro e al suo Cristo, egli regnerà nei secoli dei secoli, cioè sempre. Allora si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo, e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Fermiamoci qua. Ma che senso ha? L'immagine dell'Apocalisse ci fa vedere il cielo, cioè il luogo dove è Dio. E c'è questo grande Tempio che poi a un certo punto non ci sarà più perché si identificherà nella città santa, la Gerusalemme. Il Tempio, Tempio che richiamava il Tempio di Gerusalemme. Ma siamo nel cielo. Nel Tempio di Gerusalemme, nella parte più santa, Santa Santorum, c'era l'Arca dell'Alleanza. Che cos'era l'Arca dell'Alleanza? Al di là della cassa che trasportava le reliquie delle tavole della legge, era il luogo dove sedeva Dio, il trono di Dio. Il trono di Dio. Siamo nel libro dell'Apocalisse. Il Tempio è già stato saccheggiato dai Romani, quindi l'Arca dell'Alleanza non c'è più. Ma perché Giovanni dice che si vede nel cielo l'Arca dell'Alleanza? Chi è quest'arca dell'alleanza? Simbolicamente è Maria. E lei è il trono di Dio che ha portato Dio. Quando nelle litanie mariane diciamo arca dell'alleanza, prega per noi. Non è stato il trono di Dio che si è fatto uomo, non l'ha portato fino alla croce. Maria è l'arca della nuova alleanza perché ha portato e donato il Cristo. Giovanni, vi dicevo, che è l'unico che con Maria può dirci questo. Seconda immagine, capitolo 12. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Fermiamoci qua. Allora, intanto è vestita come Gesù nella trasfigurazione. È vestita di sole. Vestita di sole, accecante. Però dice che ha la luna sotto i piedi, vuol dire che il creato non ha niente da confrontare con la sua luminosità e con la sua gloria. Però è coronata da... E cosa sono queste 12 stelle? Sono i 12 apostoli e la Chiesa. E chi è questa donna che rappresenta la Chiesa? È Maria glorificata, c'è arrivata. Oltretutto richiama qui l'Apostolo quello che abbiamo letto nella Genesi. La donna ti schiaccerà la testa, il serpente, la donna è la stirpe di Gesù, di coloro che sono obbedienti alla volontà di Dio. Guardate l'immagine. Era incinta, gridava per le doglie il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna, che indica un suo potere enorme. Sulle teste 7 diademi, cioè è colui che pretende di avere tutta la regalità. Addirittura con la sua coda trascinava 1/3 delle stelle del cielo, le precipitava sulla terra, quindi ha fatto cadere con sé anche altri angeli, il drago si pose davanti alla donna che stava a partorire in modo da divorare il bambino appena l'avesse partorito. Cioè è il demonio che vorrebbe ostacolare il frutto della fedeltà di questa donna, che è la Chiesa, che è obbediente al suo figlio. E invece è lei che ha la vittoria, di cui Maria diventa l'immagine, ultima immagine, la più bella. E vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi, il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova. Guardate quante volte viene fuori il nuovo. Tra poco ci ritorneremo. Ma questa Gerusalemme è una Gerusalemme non in Israele, che scende dal cielo, da Dio, pronta come una sposa donna per il suo sposo. Non si capisce se è una città o è una donna. È la stessa cosa, cioè è un'immagine simbolica. E chi è questa donna, questa immagine? È l'umanità pienamente glorificata che Giovanni contempla alla fine della storia, che trova in Maria la sua sintesi, la sua immagine, il suo simbolo. E in questa immagine finalmente è definitivamente annientata la morte. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli, egli sarà il Dio con loro, il loro Dio, asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E soggiunse: scrivi, perché queste parole sono certe e vere. E mi disse: ecco, sono compiute. Cioè ci fa anticipare il compimento ultimo. Sarebbe interessante fermarci su questo nuovo, ma rischiamo di mettere troppa carne al fuoco. Andiamo avanti perché voglio concludere. Maria si trova in una condizione a questo punto straordinaria. Abbiamo detto che è deificata. È la pienezza della santità di Dio in una creatura umana. Ci siamo fino a qua? Tra le litanie che noi diciamo a Maria, diciamo: Maria, fortezza inespugnabile. Cosa vuol dire? Immaginatevi una fortezza che custodisce un tesoro. Il nemico che cosa vuole fare? Vuole sfondare la porta, entrare e rapire. Chi è questo nemico? Il seduttore. È riuscito a sfondare quella porta? È stata una fortezza inespugnabile. Torna all'Oriente cristiano. L'Oriente dice che c'è una santità tale ormai che Maria ha coltivato nel suo cammino su questa terra con le sue virtù, ma poi glorificata, pienamente deificata. A me piacciono queste immagini, lo sapete. Dicono che il male, i demoni usano questa immagine solo al sentire pronunciare il nome della tutta santa, tremano e fuggono. Cioè hanno paura di affrontare una santità così grande. È chiaro. Ed è importante, perché quando noi facciamo le litanie, sono meravigliose le litanie lauretane, come tutti siamo tentati, no? Sapere che Maria è stata così forte, invocarla come fortezza inespugnabile, torniamo alla vera devozione per Maria. E in quel momento lei intercede e prega per noi, di quell'intercessione che diceva, fortezza inespugnabile. Quale affermazione avevamo fatto all'inizio del nostro cammino? Vi ricordate che vi dicevo che nella teologia mariana è contenuta tutta la fede della Chiesa, l'ecclesiologia e la cristologia, anche l'identità di Cristo. Io credo che, spero, ce ne siamo accorti. Dicevo anche, citando il gruppo di Dombo, che era un gruppo di teologi ecumenici messi insieme, che è sulla figura di Maria che si riconcilieranno le teologie delle Chiese. E credo che ce ne andiamo conto. Però una teologia corretta, non una teologia intimistica fatta di sentimentalismo, ma fatta di concretezza e di solidità. Guardate questa preghiera che viene dall'Oriente, sempre dal Trocario, che mette in evidenza la pienezza della santità di Maria, dove è collocata. Più santa dei cherubini. I cherubini sono la parola cherubini indica coloro che hanno la conoscenza, hanno questo compito di servizio presso Dio. I serafini sono i fiammeggianti, i folgoranti di santità. Ricordate che San Francesco viene chiamato serafico perché luminoso, fiammeggiante. Più santa dei cherubini e più alta dei serafini, o purissima, riconoscendoti in verità, Madre di Dio, noi peccatori troviamo in te salvezza e nel tempo della prova protezione. Non cessare quindi di intercedere per noi, o sostegno e rifugio delle anime nostre. La gloriosa Madre di Dio, più santa degli angeli santi, continuamente noi la cantiamo con la bocca e con il cuore e la riconosciamo genitrice di Dio, Theotokos, Madre di Dio, perché ha messo al mondo il Signore incarnato e costantemente intercede per le nostre anime. Più venerabile dei gloriosi cherubini, tu lo sei veramente, Vergine Santa, perché non potendo sopportare lo splendore della divinità, essi compiono il loro servizio coprendosi con le ali gli occhi e il volto, ma tu contempli il Verbo incarnato portandolo, supplicalo, senza posa, per la nostra salvezza. Vergine benedetta e pura, ricolma della grazia di Dio, con gli angeli, gli arcangeli e tutte le schiere dei cieli, prega continuamente in nostro favore colui che per misterioso amore da te è nato. Fa che ci doni, prima della fine, il perdono dei peccati e l'emendamento della nostra vita. E così troveremo misericordia dalla liturgia bizantina. Stiamo per concludere. Una prassi antica, anche nella Chiesa romana. Se noi andiamo in un monastero benedettino, se adesso fossimo in un monastero benedettino, e si celebra l'ultima ora liturgica della sera con pietà, si finisce con pietà, si spengono le luci della chiesa, rimane accesa soltanto la lampada di fronte all'immagine di Maria. Tutti i monaci si rivolgono verso di lei e cantano l'antifona mariana del giorno, perché chi ha un po' di dimestichezza sa che la liturgia delle ore si conclude con compieta, e compieta si conclude sempre con un affidamento a Maria, l'antifona mariana. Perché? Tra poco risponderemo. Pochi sanno che il sabato, che è l'ultimo giorno della settimana, quando non c'è una memoria, viene dedicato sempre a Maria. Viene chiamata Santa Maria in sabato. Perché? Stessa cosa della conclusione del giorno, la conclusione della settimana. La conclusione del giorno e la conclusione della settimana preludono alla conclusione della storia. Chi c'è dopo la conclusione? L'inizio della vita nuova. Chi c'è nella vita nuova? Maria la rappresenta, ci rappresenta pienamente glorificata. Tutta la Chiesa si rivolge verso di lei, sapendo che è la nostra meta, quella meta che abbiamo visto nell'abside di Santa Maria Maggiore. Cioè Maria è la donna dell'ottavo giorno, è già entrata in pienezza, ed è una prassi bellissima. Noi preti siamo cresciuti tutti fin dal seminario con una devozione particolare a Maria. Maria glorificata appartiene già all'ottavo giorno e ci indica cammino e meta. E nelle case dei cristiani d'Oriente non c'è una casa in Oriente, nei bizantini, ortodossi o cattolici, in cui non ci sia un'icona di Maria. Non c'è una casa. Ma c'è una tradizione ancora più bella. Nei monasteri certosini, sapete, i certosini sono degli eremiti che vivono ciascuno in una casa, in un grande chiostro. Allora, ogni monastero certosino è considerato la casa di Maria, e ogni certosino, entrando nella sua cella, nel suo appartamento, nella sua casetta, appena entra ha un'immagine di Maria, e ogni volta che entra e che esce la saluta. Questa è l'immagine, abbiamo finito, è l'immagine che mi piace di più dell'incoronazione di Maria. È un affresco, si trova nel monastero di Subiaco, dove San Benedetto ha cominciato l'esperienza monastica. È la glorificazione di Maria. Perché mi piace? Per l'intimità. Guardate, intanto sono sullo stesso trono, il figlio e la madre. Le mani si congiungono. La Madonna, Maria, la madre, ha una mano sulla spalla di Gesù e si appoggia, non so se vedete. E Gesù con la sua mano la prende dalla spalla. I due. Dopo la separazione della croce sono finalmente ricongiunti. Figlio con la madre col figlio. E qui ci saremo anche noi. E io ho finito. Spero che vi sia piaciuta questa serata, perché per me era la più bella di tutte, la più significativa perlomeno, il compimento di quello che abbiamo detto nelle tre precedenti, perché se non arrivavamo qua ci mancava la cosa più importante. Vabbè, qualche sottolineatura, qualche domanda, qualche commento. Ah sì, prima c'entrava perlomeno, perché mi chiedeva la famosa casa di Maria ad Efeso. Però nessuno sa dove Maria abbia abitato ad Efeso, e quel ritrovamento sarebbe secondo una visione di una mistica. Hanno scavato e hanno trovato dei reperti e lì c'è questa tradizione, ma teniamo presente che non è una tradizione rivelata, quindi si può accettare o non accettare. Ecco, secondo me tornare troppo alla fisicità rischia di compromettere sì la libertà della fede, di andare oltre, però siamo tutti liberi. Però, ripeto, quella casa sarebbe stato il ritrovamento di un reperto archeologico su intuizione di una mistica. Ecco, tutto qua.